queste criticità, perché per molti è fonte di stress
l'atto del parlare in pubblico. Per altri invece può non essere così semplice decidere come porsi, cioè come proporsi di fronte alle altre persone. Altri hanno ancora la difficoltà di leggere l'attenzione, la disattenzione, l'interesse, il disinteresse delle persone che si avvicinano, e questa è un'altra problematica. Infine, molti hanno problemi a strutturare il messaggio, cioè il messaggio chiaramente è la vostra presentazione, l'insieme delle notizie che dovete dare al vostro pubblico. Partendo dall'inizio, parlare in pubblico a volte genera stress. In che modo? Con questa curva, che poi spero si legga abbastanza bene, comunque ci saranno gli stampati e vi lascerò tutte le slide in grande, quindi riuscirete a leggere tutte le parole. Questo grafico vuole spiegare un principio importante: lo stress in realtà ci è utile. Diventa problematico solo quando si arriva nell'area rossa, perché è proprio grazie allo stress che noi riusciamo ad essere pronti ad ogni evenienza, anche nel momento in cui voi vi trovate di fronte al vostro pubblico. Se foste eccessivamente rilassati, molto probabilmente non sareste pronti nella lettura della comunicazione non verbale del vostro pubblico e anche nel ricordare esattamente tutto quello che bisogna effettivamente trasmettere. Un po' di stress aiuta, ci mantiene attivi. Se è troppo, però, diventa problematico. Infatti lo stress non è in sé negativo, è un adattamento del corpo. Diventa negativo soltanto se è troppo duraturo o se è troppo intenso e arriva a bloccarci. Cosa possiamo fare in questo caso? Possiamo adottare due tecniche diverse a seconda di quanto il problema ci tocca. Allora, se il problema ci tocca molto, possiamo adottare delle strategie decongestionanti, destrutturanti, che poi vedremo, adesso vediamo quali sono e che effetto hanno. Se invece la situazione non è così grave e quindi semplicemente siamo un pochino stressati e un pochino troppo agitati, in quel caso lì possiamo semplicemente cercare di rilassarci un po' adottando delle tecniche appunto di rilassamento. Quali sono le strategie decongestionanti, destrutturanti? Allora, dello stress ovviamente. Innanzitutto può essere molto utile, per quanto riguarda la vostra presentazione, spezzarla in parti, cioè avere una sequenza di argomenti intercambiabili, cioè anziché prepararsi una presentazione unica, spezzarla in parti. Che ne so, ci troviamo di fronte a un quadro, molto bello, possiamo suddividere l'analisi visiva dell'opera, quindi che cosa si legge vedendo il quadro e quindi il commento della parte visiva, possiamo separarla dall'analisi storica, cioè quando quest'opera è stata fatta, per quale motivo, a quale corrente appartiene. La divisione in sé vi aiuta, perché nel momento dello stress, quando può capitare che non vi ricordiate l'anno in cui è stata realizzata, non importa. Perché se voi potete cambiare l'analisi storica con l'analisi visiva, semplicemente partite con l'analisi visiva. Facendo questa probabilmente vi tranquillizzerete e potete poi arrivare all'altra. Se poi non lo ricordate comunque, a quel punto si può lasciar perdere, perché se il discorso è spezzato in parti per concetti principali, non è detto che dobbiate dire il 100% delle informazioni sull'opera che avete di fronte, è sufficiente quello che in quel momento effettivamente vi ricordate e vi ricordate meglio. È una tecnica che viene in aiuto nei momenti di stress che generano ogni tanto dei vuoti di memoria. Un'altra tecnica che funziona, io ho indicato avere diverse attività per la presentazione. Cosa intendo per diverse attività? Anziché porsi di fronte all'opera e raccontarla tutta, è possibile decidere di variare la posizione. Che ne so, sempre c'è un quadro, ci poniamo ad una certa distanza e facciamo l'analisi complessiva. Dopodiché, finita questa parte, ci avviciniamo e facciamo notare qualche particolare, arrivando, a seconda dei casi, ovviamente sto facendo degli esempi, a toccare, indicare più da vicino, potremmo avere un'asta che si allunga e quindi far notare alcuni particolari. Il fatto di avvicinarci, allontanarci, toccare, non toccare, ci costringe a fare dei movimenti, delle attività che aiutano il ricordo, perché aiutano quello che abbiamo detto prima, spezzare la presentazione in parti. Non mi ricordo una parte, pazienza, la salto. Il pubblico non lo sa che cosa non mi sono ricordato. Il pubblico saprà soltanto quello che io gli dirò. e qualsiasi informazione in sé è sufficiente, perché la totalità, il 100%, il pubblico non lo conosce. Poi avrete comunque degli ausili anche in merito, però sono piccoli accorgimenti che fanno spesso la differenza. Visualizzare delle scene piacevoli, dei momenti piacevoli che seguono o che precedono il momento in cui avete uno stress forte, aiuta a calmarsi. È assolutamente provato anche dall'esperienza personale che quando c'è un momento difficile da affrontare, perché l'uditorio è difficile, perché noi abbiamo delle difficoltà per esprimere quello che dobbiamo andare a raccontare, ebbene, ricordare quello che accadrà dopo a noi, quello che ci aspetta a casa, quello che ci aspetta nella serata, un evento piacevole, divertente, che seguirà o che precede, che ha preceduto anzi, il momento in cui ci troviamo, aiuta a tranquillizzarci e a vivere in maniera molto più positiva quel momento, perché ci toglie lo stress, che vi ricordo è una risposta eccessiva e negativa ad una situazione che di per sé, poi lo vedremo, di negativo potrebbe anche non avere nulla, però il punto è la nostra risposta che deve essere gestita, ecco, non la situazione. Osservare se stessi dall'esterno, guardarci da fuori, come se uscissimo dal corpo e vedessimo noi dal di fuori, questo è di un'utilità straordinaria. Come posso fare? Ma uno dei modi, visto che siete in tanti, è osservarvi. Quando non avete voi l'incarico in quella giornata di fare i volontari per l'arte e quindi di parlare di opere, può essere utile andare a vedere come fanno gli altri, che possono essere i colleghi del gruppo oppure altri. E quindi il fatto di andare a visitare mostre, opere e vedere come altri spiegano vi può dare degli utilissimi spunti, perché nel momento in cui siete voi ad essere l'attore principale, il protagonista del vostro film, potete fare confronti e trarre delle indicazioni dall'esperienza di altri perché l'avete vista. Lo stress deve essere verbalizzato, come tutti i problemi. Cosa vuol dire verbalizzare? Vuol dire parlarne. Se ho paura, se una situazione mi fa paura o mi crea ansia o mi crea irritazione, non bisogna tenere dentro questa sensazione, perché ci porta ad avere dei comportamenti sbagliati. Quindi è importante parlarne. È anche vero che a volte non sappiamo con chi parlarne, però io vi guardo e siete in tanti, probabilmente fra voi ci sono molti amici e quindi può essere utile parlarne reciprocamente. Se poi avete dei momenti, io non lo so questo, di assemblea normale, come giustamente diceva prima Donatella, poi aspetto le vostre indicazioni, ma se ci sono altri momenti in cui vi ritrovate, parlatene dei vostri problemi e di eventuali sensazioni negative, perché altri fra di voi potrebbero aver già superato questa fase e aver trovato la soluzione, la tecnica, il trucco che vi aiuta a superare lì per lì l'impasse, la difficoltà. Le strategie di superamento vengono fuori da persone che ci assomigliano, però se noi non ne parliamo con gli altri, che parlarne con gli altri poi non vuol dire lamentarsi, vuol dire cercare insieme di trovare una soluzione per le situazioni più difficili. Poi magari non si presentano mai a qualcuno di voi, però ho preferito essere chiara su questo argomento. Quando c'è una situazione che inquieta, che preoccupa, parlarne con altri soggetti aiuta tantissimo, perché ad altri può essere venuta l'idea giusta per risolverla, quella situazione, quel problema. Queste strategie di cui abbiamo parlato impediscono allo stress di manifestarsi o comunque lo riducono. Se non è così grave la situazione, possiamo semplicemente cercare di rilassarci un po', se siamo un po' tesi, un po' ansiosi. Ne avevamo già parlato e quindi ho fatto una lista senza andare tanto nel dettaglio, perché appunto era già stato un argomento sviluppato. Comunque, cosa intendo per pre-visualizzazione? Intendo la capacità di prevedere, cioè di vedere prima la scena. Come faccio? Vado laddove devo poi fare il volontario, mi guardo intorno e con calma mi prendo il tempo che ci vuole, perché ci vuole del tempo, mi immagino in quel luogo a rispondere alle domande, a presentare l'opera. Chiaro che non mi posso mettere a parlare se sono in cattedrale o in qualche chiesa, non posso mettermi ad agire a voce alta, questo non si può fare. Però mi posso guardare intorno e concentrarmi. Quando poi torno a casa mia posso provare a pensare cosa farei in quel contesto. La presenza del contesto, la visione del contesto è fondamentale, perché altrimenti non avete agganci. Se fate questo lavoro solo a casa è meno efficace, cioè funziona anche, però è meno efficace. Acting before invece vuol proprio dire mettersi a rappresentare la scena. In inglese si dice anche role playing, ma questo non è importante. Si tratta di fare l'attore e di esporre, come io sto esponendo a voi, questa serie di slide con i concetti relativi. Allo stesso modo voi potreste a casa, voce alta, meglio davanti a uno specchio, se non avete voglia senza lo specchio, volendo con uno spettatore, anche se mi rendo conto che non è facile trovare uno spettatore, accettare che qualcuno che ci conosce molto da vicino ci guardi mentre noi proviamo, può essere antipatico. E quindi potete anche fare a meno dello spettatore. Se proprio volete essere tecnologici, mettete un telefonino con la telecamera accesa e vi riprendete e poi vi riguardate e vedete che cosa va e che cosa non va, e magari vi trovate che siete molto più bravi di quello che pensavate di essere, perché siete vi convincete da soli. Ah, sono bravo però, lo spiego bene, guarda, quasi quasi ci credo quello che effettivamente sto dicendo. Sembro proprio un docente di storia dell'arte o addirittura colui che ha commissionato l'opera. Adesso, a parte gli scherzi, effettivamente rappresentare la scena vi dà la possibilità di averlo già superato quel momento, quando poi è il momento giusto, il momento della resa dei conti, no? E voi l'avete già fatto la cosa. Per esperienza anche professionale mia, io provo sempre a casa le presentazioni, e se si tratta di presentazioni di argomenti nuovi, le provo più volte. Quante? Finché basta, finché è sufficiente. Perché proviamo tutti, anche se sono passati 20 anni da quando ho iniziato, non si arriva impreparati, mai. E quindi è normale che sia così. Gli attori di professione, anche quando sono a fine carriera, provano. Nessuno si permette di andare in scena senza aver provato. Quindi nel momento in cui voi siete in una chiesa, davanti a un monumento importante, è normale che voi abbiate provato a casa, da soli, cercando di fare in modo di essere più fluenti nell'esposizione dei concetti che poi devono essere trasmessi. È assolutamente normale questo. Giù dal piedistallo, vedete che c'è una stellina, perché poi ci ritornerò sopra per un altro argomento. Comunque racchiude questa espressione un po' particolare tutte quelle tecniche che hanno lo scopo di tirare giù dal piedistallo sul quale noi stessi li abbiamo messi, tirare giù dal piedistallo il nostro pubblico. Anche perché voi non sapete chi viene ad ascoltarvi, tante volte non lo so nemmeno io, cioè quando ho un gruppo classe che rivedo più volte, allora è più semplice. Tantissime volte, quasi tutte le settimane, ho dei gruppi che non ho mai visto, quindi non so chi mi troverò davanti. Teoricamente chi non è abituato a parlare in pubblico mette questa massa informe su un piedistallo, perché pensa chissà chi avrò davanti, quante cose conoscerà, quanto sarà bravo, riuscirà a capire che io magari non mi ricordo bene tutto, che quella data magari ho sbagliato l'anno di, non so, anziché il 1817 era il 1818 e magari lui lo sa e io magari mi sbaglio. Cioè queste incertezze derivano dal fatto che noi abbiamo messo sul piedistallo delle persone che non stanno su un piedistallo, gliele abbiamo messe noi. Allora una delle tecniche che funziona è tirarli giù. Nella nostra mente, ovviamente. Come faccio? Ma le tecniche consigliate sono molte. Alcuni dicono di immaginarsi il pubblico quando lo si vede, al mattino, appena sceso dal letto, con tutti i capelli dritti, le occhiaie, senza trucco. Oppure altri dicono, vabbè, di utilizzare il pensiero di momenti un po' imbarazzanti, molto fisici, quindi non sto specificando. Altri invece pensano di cambiare la voce, di, mentre la persona che c'è davanti magari è anche in silenzio o parla, immaginarsela con la voce di Paperino o con la voce di uno di quegli scoiattolini piccolini che cantano, adesso non ricordo il nome, so che fanno anche delle canzoncine con una voce molto molto acuta.
Alvin,
stupendo. Ecco, Alvin e gli amici. Sono tecniche semplici, però aiutano a fare in modo che quella persona, quell'insieme di persone ci sembrino un po' meno spaventose, ci tranquillizziamo un pochettino. Basta proprio poco, basta solo abituarsi a farlo. Poi ci sono tecniche più fisiche, le altre sono più psicologiche, queste sono più fisiche. La respirazione profonda. Voi adesso siete tutti rilassati perché siete lì seduti, però quando siete voi che dovete spiegare, probabilmente siete un po' più attivi fisicamente. Ora è normale che usiate poco i polmoni, io li uso più di voi, perché sto parlando, meno male che ho questo, quindi non devo usarli neanche tanto. Ci sono dei casi in cui devo bypassare gli strumenti tecnici e usare solo la mia voce. Quindi uso di più i polmoni di quanto li usate voi adesso. Nel momento in cui noi usiamo poco i polmoni, ossigeniamo poco.